Devo ammettere che, scusatemi, perdonatemi. Devo ammettere che è sempre un'emozione grandissima e infatti le gambe tremanti, perché comunque, cioè, rendersi conto che si deve parlare da parte di Dio e in un certo senso attirare tutti a Dio e guidarli nella verità è sempre, nel senso, difficile perché è semplice. Poter dire cose anche che non sono vere. Quindi, con l'aiuto del Signore, vorrei portarvi delle riflessioni che il Signore ha messo sul mio cuore. E principalmente il titolo che il Signore mi ha dato per queste semplici riflessioni che voglio condividere con tutti voi è questa: che Dio non rinuncia mai ai suoi disegni. Questo è il titolo, ripeto. Dio non rinuncia mai ai suoi disegni. Molte volte abbiamo letto nella scrittura, ad esempio in Romani 8:28, conosciuto da tutti, che noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano Dio e sono chiamati secondo il suo disegno. Oppure abbiamo letto tante volte Giobbe 42, versetto 2, io riconosco che tu puoi tutto e che nulla può impedirti di eseguire un tuo disegno. Parole straordinarie, ma la mia domanda è, ci crediamo davvero a queste parole? Ci crediamo che Dio quando ha un disegno lo adempie, qualsiasi siano gli ostacoli che incontra? Dio sa sempre quello che fa e è bello perché Dio ha dei disegni e li adempie quando lui vuole, nel modo che lui vuole e scegliendo chi lui vuole. Lo voglio ripetere perché è importante. Dio ha dei disegni, li adempie quando lui vuole, qui non al nostro tempo ma al suo tempo, e nel modo che lui vuole, per noi, nel senso sarebbe più bello. Se fosse senza sofferenza, più velocemente possibile, però non è così. E la cosa bella è questa: nel modo che lui vuole e scegliendo chi lui vuole. Questa sera vedremo insieme cosa significano queste parole che abbiamo appena detto, che è il titolo un po' di questa riflessione, attraverso un personaggio che troviamo nel Salmo 105. Per contestualizzare un po' questo salmo. È interessante notare come questo salmo è ripreso, cioè nel senso è riportato qui, ma i primi 15 versetti li troviamo già in Prima Cronache, capitolo 16, i versetti da 8 a 22. E per capire un po' il contesto di questo salmo, quindi possiamo vedere che è il momento in cui l'arca del patto arriva nella città di Davide. Arriva nella città di Davide, quindi c'è la festa e la gioia. Precedentemente ci troviamo davanti a una situazione in quale Davide stava portando l'arca del patto nella sua città, però non lo fece secondo le regole, tanto che costò la vita a Uzza. E è interessante notare questo aspetto perché riflettevo come in questo episodio, nella morte di Uzza, ci fu una frase che mi ha toccato, perché c'è scritto che in quel giorno Davide ebbe paura di Dio, un uomo secondo il cuore di Dio che in quel momento ha avuto paura di Dio. E questo significa che in certe volte, in certe circostanze, seppur possiamo conoscere Dio, Dio si manifesta in un modo un po', diciamo, più personale, ecco, in modo più profondo e conosciamo meglio, ecco, chi è il Signore. Tanto che in quel momento Davide comprese la santità di Dio. Per questo lasciò l'arca del patto lì a Obed-Edom. Poi cosa è successo? Dio benedisse la casa di Obed-Edom. E allora Davide disse: portiamo l'arca nella mia città, ma adesso si farà secondo le mie regole, secondo, scusa, le regole di Dio e non le mie. E quindi quello che fa è santifica i Leviti. Arrivano nella città di Davide, nella tenda che Davide aveva preparato. Ci sono i cantori, perché è bello perché Davide istituisce i cantori, gli dà il salmo, ed ecco che è questo. Almeno i primi 15 versetti fanno parte di questo salmo, il Salmo 105. Quindi possiamo vedere che l'atmosfera nel quale veniva cantata, un'atmosfera di gioia, di di lode, perché questo salmo possiamo vedere come è un salmo didattico, no, scolastico. Se vediamo, possiamo, non lo leggeremo tutto perché è troppo lungo, però possiamo vedere come viene raccontata la storia di Israele. E i primi versetti, i primi proprio cinque versetti, ci esorta il salmista a lodare il Signore, ad adorarlo, a ricordare quello che Lui ha fatto per noi. E a meditare anche su quello che lui ha compiuto nelle nostre vite e soprattutto la sua salvezza. Poi troviamo la centralità di questo salmo, che spiega un po' da quando Dio ha promesso ad Abramo fino all'adempimento della sua parola, come Dio, nonostante le circostanze e i lunghi anni, lui ha mantenuto quello che ha detto, perché c'è scritto: egli si ricorda per sempre del suo patto. Ed è bello vedere tutto questo. E analizzeremo quindi, come ho detto, un personaggio, perché sinceramente queste riflessioni sono nate da come questo personaggio, Dio ne parla in questo salmo, ecco. E quindi parlerò di Giuseppe, perché in questo salmo Dio ci mostra un po' il dietro le quinte della vita di Giuseppe. Mentre noi siamo abituati a leggere la Genesi, in cui ci viene spiegato di Giuseppe, cioè nel senso è il narratore che parla, o Giuseppe, o il faraone, o i fratelli, o Giacobbe, mentre in questo caso Dio ci vuole portare dietro le quinte, come se dicesse: venite, vi voglio far vedere come io ho mosso ogni cosa. E per questo Dio ha un disegno e non rinuncia a quello. Allora leggiamo dal Salmo 105, dal versetto 16, dice così la scrittura: poi chiamò la carestia nel paese e fece mancare il pane che li sostentava. Mandò davanti a loro un uomo, Giuseppe, che fu venduto come schiavo. Gli legarono i piedi nei concepi, fu oppresso con catene di ferro, finché si avverò quanto aveva predetto, e la parola del Signore gli rese giustizia. Il re lo fece slegare, il dominatore dei popoli lo liberò, lo stabilì signore della sua casa e governatore di tutti i suoi beni, per istruire i principi secondo il suo giudizio e insegnare ai suoi anziani la sapienza. Amen. Questa è la parola del Signore. E iniziamo nel vedere il primo aspetto. Nel versetto 16 troviamo queste parole, no? Poi chiamò la carestia, parlando di Dio, Dio quindi che si muove, e dice: poi chiamò la carestia nel paese e fece mancare il pane che gli sostentava. È interessante sapere, no notate, notiamo insieme che stranamente la carestia non viene posta nel versetto 22, cioè dopo che Giuseppe fu nominato secondo dopo Faraone. No, il Signore la mette prima di spiegare la vita di Giuseppe. E Dio quindi vuole farci vedere com'è cominciato tutto, com'è cominciato il suo disegno, facendoci vedere un passo alla volta. Quindi, vedendola dall'ottica di Dio, la carestia non fu una cosa improvvisata di Dio, nel senso che Giuseppe si trovava lì, allora ha detto: dato che si deve adempiere quel sogno, allora io faccio sì che ci sia la carestia. No, no, non è niente di tutto questo. E la cosa interessante è che Dio aveva decretato la carestia prima che Giuseppe scendesse in Egitto. E queste sono le parole che poi Giuseppe disse al faraone. Infatti, quando si presentò davanti al faraone, Giuseppe parlò così, no? Nel capitolo, scusate, in cui compare davanti al faraone, c'è scritto così. Quando Giuseppe dà l'interpretazione, c'è scritto: il fatto che il sogno si sia ripetuto due volte al faraone vuol dire che la cosa è decretata da Dio e che Dio l'adempirà presto. È interessante notare che quindi la carestia è stata progettata da Dio prima ancora che Giuseppe andasse in Egitto. Infatti è quello che dirà poi lui e i suoi fratelli, cioè: non mi avete mandato voi, ma il Signore. È interessante notare perché in realtà è la verità. Giuseppe non dice così tanto per, ma è davvero questo, perché Giuseppe è arrivato poi alla consapevolezza che Dio ha stabilito un piano già da lungo tempo, prima che lui scendesse in Egitto. E quindi è bello vedere come Dio inizia lontano, no? Abbiamo visto Dio inizia lontano, non esiste mai, e per Dio non esisterà mai il piano B, Dio è sempre il piano A e lo adempie, perché nessuno può far fallire, ecco, i piani di Dio. E non a caso, infatti, il primo sogno di Giuseppe fu rappresentato, se ci ricordiamo, dai covoni di grano. E infatti non a caso, perché c'era un'interpretazione dietro a quello che era quel sogno in sé. E quindi Dio aveva scelto Giuseppe e non avrebbe rinunciato a lui. Aveva un disegno e scelse Giuseppe per adempierlo. Giuseppe sognò, ebbe due sogni, no? E mi fa riflettere come nella sua semplicità desiderò condividerli con la sua famiglia, ma questo non, diciamo, le reazioni di coloro ai quali le condivise furono delle reazioni che lui non si aspettava. Lo odiarono ancora di più e addirittura il padre lo sgridò. Quindi pensiamo un po' allo scoraggiamento che ha avuto Giuseppe nella pur semplicità di condividere quello che Dio gli aveva dato. E allora continuiamo un po' quello che ci dice la scrittura e ci dice: mandò, al verso 17, mandò davanti a loro un uomo, Giuseppe, che fu venduto come schiavo. Sapete, mi fa riflettere, cioè Dio manda davanti a loro come guida un uomo, ma non lo manda in un modo, diciamo, bello, nel senso che entra in Egitto con feste, no, lo mandò venduto come schiavo. Cioè, è bello vedere come Dio, in tutto questo, aveva un progetto, un disegno. Giuseppe quindi aveva ricevuto due sogni da Dio, nient'altro, non aveva ricevuto né se, quando si sarebbero realizzati né come. Quindi aveva solo ricevuto queste due visioni. Le persone che aveva intorno lo avevano scoraggiato, chissà, forse aveva pensato che si sbagliava su questi sogni, che forse erano dei sogni così, normali. Ma Dio permise questo, Dio permise che lui fosse scoraggiato. La reazione di coloro che gli erano intorno era permessa da Dio. Dio non è che lo incoraggiasse, e se noi ci facciamo caso, non è che gli hanno chiesto: ma infatti come mai questi sogni? No, era permesso da Dio, doveva andare così. Ricordiamoci che Dio ha un disegno e dietro ogni piccola cosa c'è qualcosa di più grande. Dobbiamo sempre tenere in mente questo, che davanti alle circostanze, anche piccole, dietro quelle cose piccole, c'è sempre qualcosa di più grande che Dio vuole compiere in noi e attraverso di noi. Perché questa è la lezione che impareremo in Giuseppe. Dio vuole compiere un'opera in noi per compierla poi attraverso di noi. E è interessante, sapete, Giuseppe cosa fa? Quindi il padre gli dice, Giacobbe, gli dice di andare a vedere i suoi fratelli come stanno, e lui cosa fa? Cosa fa? Lui va dai fratelli e quello che succede è che non li trova, continua a cercarli fino a che i fratelli lo vedono da lontano e dicono: ecco, il sognatore arriva. Forza, uccidiamolo e gettiamolo in una di queste cisterne. Diremo poi che una bestia feroce l'ha divorato e vedremo che ne sarà dei suoi sogni. È interessante come i fratelli Giuseppe volevano far fallire il piano di Dio. Volevano in qualche modo far finire questi sogni e far vedere che erano vani. Ma la cosa bella di tutto questo è che in realtà Dio aveva un piano più grande. E infatti rese vano il piano dei fratelli Giuseppe, che volevano ucciderlo, e attraverso Ruben che dice: non togliamogli la vita, perché Ruben desiderava salvarlo, portarlo a suo padre, ma il Signore permise solo che, diciamo, si avverasse metà di quello che Ruben aveva detto. E l'altra metà il Signore la rese vano, perché in quel momento il Signore, c'è la straordinarietà di Dio e di vedere Dio in ogni cosa, è proprio che in quel momento Ruben non c'era, ma passò la carovana degli Ismaeliti e Giuda dice: vendiamolo. Come tutto nei minimi dettagli era programmato da Dio. E questa è la bellezza, perché nessuno può impedire di eseguire un suo disegno, abbiamo letto. E questa è la verità: Dio ha un disegno, rende vano il disegno degli altri, dei fratelli Giuseppe e anche di Ruben, per adempiere i suoi. E non è solo questo, anche quando i fratelli vanno consegnano la veste in mano al padre. Il Signore permette che Giacobbe crede ai fratelli e non ricerca e non cercherà suo figlio Giuseppe. Quindi, come vedere la bellezza di come tutto questo, seppur è un'immagine brutta, perché comunque un uomo venduto, però vedere come il Signore aveva tutto sotto controllo, niente gli è sfuggito. Questo mi fa riflettere. Questo ci deve far riflettere molto perché qualsiasi siano le reazioni e i comportamenti di chi ci sta intorno, o comunque le circostanze nelle quali ci veniamo a trovare, non dobbiamo mai dubitare delle promesse di Dio, ma che in tutto questo Dio ha qualcosa di più grande. Questo deve darci forza e incoraggiarci. Sapete, i disegni di Dio non falliscono mai. Ci sono dei video che pubblicano Porte Aperte e è interessante perché stanno facendo dei video sui persecutori, quindi raccontano un po' dei persecutori. E la cosa bella è che all'inizio di ogni video c'è questa frase, parlando dei persecutori. Dice: nascono uomini, diventano mostri, perché vogliono distruggere la parola di Dio, il loro desiderio è distruggere la Chiesa, ma il loro destino diventarne inconsapevoli costruttori. Quindi la bellezza è che c'è chi vuole distruggere, ma Dio converte, perché Dio ha questo potere di convertire il male in bene. Questa è la bellezza di Dio. Per questo non dobbiamo pensare quando, se ci venisse fatto un torto, cose di questo genere, comunque del male, oppure si trovasse in una situazione lavorativa nel quale veniamo trattati male, o comunque nella sofferenza anche fisica, non dobbiamo vedere le cose fino a se stesso. È vero, coloro che ci fanno il male, poi prima o poi è normale che, in senso, il Signore provvederà, ma non dobbiamo mai pensare al male degli altri. Ma la cosa bella è sapere che Dio, attraverso quelle circostanze, è perché vuole fare qualcosa in noi. È questo che dobbiamo vedere, la bellezza di sapere che Dio ha un disegno. Dio ha un disegno e lo adempie. Vediamo poi successivamente che gli furono legati i piedi nei ceppi, c'è scritto, e fu oppresso con catene di ferro. Il Signore ci espone attraverso, sappiamo che i salmi sono molto poetici, quindi attraverso delle figure vogliono mostrarci un po' la situazione nella quale si trovavano, come può essere ad esempio la sofferenza. In questo caso, infatti, ci dà un'espressione forte della vita di Giuseppe, come si trovava in quel momento lì, in Egitto. Una sofferenza grande, tant'è che lui chiamò, poi Giuseppe ce ne spiega di Diciamo, ci spiega quanto ha sofferto quando chiamerà i suoi due figli, uno Manasse e l'altro Efami. Uno Manasse, che significa proprio che il Signore lì, nel senso, mi ha fatto dimenticare il mio affanno e la casa di mio padre, quindi tutto quello che lui aveva subito, e Efami, che significa proprio il Signore mi ha reso feconto nel paese della mia afflizione. Quindi Giuseppe dice quanto ha sofferto con tutto questo, ma dobbiamo comprendere che molte volte la sofferenza è proprio la via che Dio sceglie da percorrere per formarci, per modellarci, ma la via anche giusta. Molte volte possiamo vedere la sofferenza come una via perché ci siamo messi noi nella sofferenza, con scelte sbagliate, ad esempio, ma altre volte la sofferenza è proprio la dimostrazione che siamo sulla via giusta. Perché Gesù ha percorso la via nel Calvario, scusatemi. Gesù ha percorso proprio quella via della sofferenza, dell'umiliazione. Ma nonostante questo, Dio era con Giuseppe. Questo ci dice la scrittura. Che bello, Dio era con Giuseppe. E successivamente troviamo delle affermazioni ancora più, che ci aprono ancora di più gli occhi. Nel versetto 19 c'è scritto: finché aveva un obiettivo tutta questa sofferenza. Voglio leggere un'altra traduzione perché esprime meglio quello che vorrei comunicare. Fino al tempo in cui si avverò quanto aveva detto, la parola del Signore lo affinò. E un'altra traduzione da Diodati dice: la parola del Signore lo tenne al cimento fino al tempo che venne ciò che egli aveva detto. Che bello, Giuseppe. Fratelli, ricordiamoci, Giuseppe nel capitolo 40, versetti 14 e 15, dice al panettiere, al coppiere, scusate, dice: ricordati di me, perché io sono qua senza che ho fatto nulla di male. Poi si dimentica, la cosa bella è questa, si dimentica, perché perché Dio aveva un progetto. Passarono 2 lunghi anni. Il Signore dà un sogno al fa due sogni al faraone, che alla fine era uno. Cosa succede? Che i magi non sanno dare spiegazione e allora si ricordò. Cioè sembra così, se noi leggiamo la storia un po' così, ma ogni piccola cosa è un dettaglio importante che Dio ci vuole dire: io ho un disegno. E finché, in questo caso, la parola del Signore non lo aveva affinato, finché la parola del Signore non aveva compiuto in Giuseppe quello che Dio voleva compiere, allora Giuseppe era lì. Ma la cosa bella è che questa parola al cimento è un'operazione che serve per purificare e saggiare metalli preziosi. Ed è bello vedere come questo Dio lo compì proprio in Giuseppe. Eppure Giuseppe, 17 anni, un ragazzo ubbidiente, ci parla la scrittura, che teneva l'onore della propria famiglia, che amava Dio. Eppure c'era bisogno di questo. C'era bisogno di un processo che Dio facesse nella sua vita. E per 13 anni, da quando aveva 17 fino a 30 anni, quando arrivò davanti al faraone, Dio aveva un disegno straordinario, perché lui poi divenne il salvatore del suo popolo e di tutto il mondo. E non fu uno spreco di tempo, come possiamo immaginare, ma solo il fatto che Dio doveva compiere un disegno. Sapete, alla fine di tutto questo, Giuseppe non disse: guardate, io avevo ragione sui sogni, eh? Voi avevate torto, io avevo ragione. Non dice così. Il Signore l'aveva formato e lui arrivò a comprendere che è vero, i suoi fratelli avevano sbagliato, è vero, però c'era qualcosa di più grande. Ed è bello che la nostra vita possa fondarsi su questo, cioè che qualsiasi cosa viviamo c'è qualcosa di più grande che Dio vuole compiere in noi per poi fare qualcosa di straordinario attraverso noi. Per questo non dobbiamo scoraggiarci, perché tanto Dio ha dei disegni, dice che non ha dei piani B, Dio ha solo dei piani A e li adempirà. Alla fine di questo salmo troviamo come Dio liberò Israele, ma lo liberò in un modo straordinario. Dio ci ricorda ancora una volta che ha dei disegni, che chiunque vuole ostacolarli, lui fa quello che deve fare, perché il Signore mandò la prima piaga in Egitto e disse: no, no, noi non facciamo partire il tuo popolo. La seconda impedirono ancora, la terza, fino ad arrivare alla decima, nel quale Dio uccise i primogeniti. Perché Dio vuole dirci: guarda, il tempo passa, le circostanze possono essere le più avverse, ma non temere. Noi abbiamo questo Dio. Cioè, che bello vivere così, sapendo che questo Dio, che ha tutto sotto controllo, che neanche la cosa più piccola accade senza che lui lo permette, è il nostro Dio. Cioè, è il nostro Dio che si prende cura di noi, che ci ama. Per questo non vediamo mai le cose nel modo sbagliato, ma che possiamo davvero vederle secondo l'ottica di Dio, sapendo che Dio non rinuncia mai ai suoi disegni. Amen.